Dedichiamo questa lezione di Torah con tutta questa bella gente, Leilu Nishmat Avraham Ben
Lisa.
Isa, che la sua anima possa avere una elevazione
Amen.
e che questo possa portare benedizione a tutti i suoi discendenti, a
Amen.
tutti
Grazie
i suoi
mille.
conoscenti, e Bezrat Hashem che possiate rivederlo presto in
Amen.
fisico con la
Moshia.
risurrezione.
Amen. Grazie
Amen.
mille.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Grazie mille. Poi si chiama Sasson come la mia bisnonna.
Sì, noi siamo la famiglia Sasson. Sì.
Sasson vuol dire gioia. Quindi, anche se è un giorno carico di emozione, perché è il giorno della ricorrenza di un padre che non è più insieme a noi fisicamente, un giorno carico di emozioni, però bisogna ricordarsi che ogni minuto che siamo qui è una gioia e quindi per loro è felice se noi siamo felici qua. Quindi prendiamo questa emozione e carichiamola di gioia. Ed è proprio l'argomento, dai. Oggi facciamo una Mishnah di Pirkei Avot che si collega con il Tanya di oggi. La Mishnah di
Grazie.
Pirkei Avot che abbiamo letto ieri è la Mishnah del capitolo 4, la Mishnah 16. Dice la Mishnah così: Rabbi Yaakov dice, e questo mondo è come l'atrio d'ingresso del mondo a venire. E quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dice Rabbi Yaakov: preparati in questo mondo, nell'atrio, facendo le mitzvot, così tu possa entrare nella sala principale del banchetto nel mondo a venire. Quando si parla di mondo a venire, a voi che cosa viene in mente? Domanda posta a voi.
Olam Haba.
Olam Haba, ma che cos'è l'Olam Haba?
El Gan Eden.
Anche.
La Geulah, dopo la redenzione.
Anche, è tutto giusto. Vi avevo spiegato tanto tempo fa che c'è una differenza tra il Gan Eden, che è il paradiso, e il mondo a venire, che sono i giorni di Mashiach, che in paradiso noi prendiamo soltanto l'acconto. Quando arriva Mashiach, riceveremo il saldo. Per poter ricevere l'acconto e il saldo, dobbiamo però aver fatto il nostro compito. Come un operaio che va a riscuotere i soldi del lavoro che ha fatto, chiaramente se il lavoro ha fatto. Quindi questo è quello che dice Rabbi Jacob. Questo mondo è come un ingresso, è come, in ebraico l'hanno tradotto l'atrio di ingresso, prosdor vuol dire il corridoio, vuol dire è l'entrata, in questo mondo ci si prepara per entrare nell'Olam Haba. L'Olam Haba non deve essere per forza dopo i nostri 120 anni, l'Olam Haba può anche essere oggi. Tutti vivi, arriva finalmente la rivelazione del Melech HaMashiach che porterà la verità in questo mondo, e fatto in questo modo noi possiamo già entrare nel mondo a venire, che è il mondo futuro, il mondo della ricompensa. Si chiama proprio così, il mondo della ricompensa, perché? Perché da una parte noi quando arriva Mashiach siamo felici di ricevere la ricompensa, ma c'è un problema e per affrontare questo problema vi leggo la Mishnah subito dopo. Huay Omer, sempre Rabbi Yaakov, diceva, cosa diceva? Un'ora sola di teshuvah e di buone azioni in questo mondo è meglio di tutta la vita nel mondo a venire. Perché? Ripeto, in questo mondo un'ora di teshuvah e di buone azioni è migliore di tutta la vita nel mondo a venire. Abbiamo detto che nel mondo a venire noi riceviamo la ricompensa. Quale cosa più bella è della ricompensa? Non è una ricompensa fisica, una ricompensa che solo Hashem sa dare. Per quello che Nella Torah non si parla delle ricompense, delle mitzvot. Abbiamo pochissime mitzvot che la Torah parla di ricompense. Sono ricompense fisiche, nel senso che se tu onori il padre e la madre avrai lunga vita. Le mani, irbuie mechem, vime venechem. Se farete le mitzvot, allora avrete lunga vita. Ma sì, rimane una cosa fisica su una mitzvah particolare, quella dell'onorare il padre o la madre, o, come dice la Torah, quando allontanerai la madre delle uova nel nido che vorrai prendere, la mitzvah del shiloh. Ma tutte le mitzvot, la Torah non ci parla della ricompensa. Che poi uno dice, sì, però quando si parla delle trasgressioni, sì che ne parli, anche chiaramente. Se farai questo, succederà questo. La Torah parla delle famose 39 frustate che non sono attuali, per fortuna, per alcuni tipi di trasgressioni. Poi c'è il peccato così grave che se uno uccide, allora il riscatto è con la sua propria vita. Poi c'è i peccati così gravi, questi famosi 36 trasgressioni, che se una persona è caduta in queste trasgressioni, addirittura c'è il distacco da questo mondo, dal mondo a venire, ne abbiamo un pochino accennato settimana scorsa. Perché la ricompensa delle mitzvot non è nella Torah? La risposta è che non c'è niente in questo mondo che possa assomigliare neanche vagamente a quello che sarà la ricompensa del mondo a venire. Infatti il Rambam, che è l'unico autore di un testo che descrive il tempo di Mashiach, dice anche lui, sappiate che tutto quello che è stato descritto dai profeti minori, profeti maggiori, anteriori, posteriori, tutti i profeti, quello che hanno profetizzato sono soltanto i primi 40 anni. Dopo al compimento del 40° anno, quando tutte le anime che meriteranno di alzarsi nei loro corpi si alzeranno, lì entreremo nella seconda fase che si chiama Yemot HaMashiach, Olam Haba. Yemot HaMashiach sono i primi 40 anni. La seconda fase si chiama Techiyat HaMetim, la fase dopo in cui ci sarà il completamento della risurrezione. Lì, dice il Rambam, nessun occhio di nessun profeta ha mai potuto vedere quello che sarà la ricompensa di Hashem in quel periodo lì. Perché? Perché noi viviamo in un mondo fisico, è la nostra immaginazione fisica e noi siamo costretti in un corpo fisico che è un corpo che è affetto da una malattia che si chiama il peccato originale, il peccato di Adamo e Chava, ed è stato aggiunto a questo peccato il peccato del vitello d'oro, e quindi il nostro corpo non è purificato al punto di poter riuscire a percepire quale sarà la ricompensa. L'unica cosa che sappiamo è che di Hashem possiamo fidarci. E quindi se Hashem ci dice che avremo una ricompensa, che il Gan Eden, che è il posto più bello che l'anima immagina, è soltanto un acconto, possiamo immaginare che cos'è l'Olam Haba. Però qui Rabbi Yaakov dice che un'ora sola di Teshuvah e di buona azione in questo mondo è meglio di tutta la vita nel mondo a venire.
Eh sì, ha ragione.
Perché?
Ha ragione perché il mondo a venire, i giochi sono fatti. Adesso possiamo fare tantissimo. Un minuto di Teshuvah vale 1.000 anni del mondo a venire.
Yosef, David, come ti chiamo? David o Yosef?
Davide.
David. Io non ho più niente da insegnarti. Puoi tranquillamente portarti avanti nelle lezioni più profonde. In realtà qualcosa da insegnarti mi è rimasto, perché il Tanya dice una cosa bellissima. Il Tanya dice che quando tu in questo mondo fisico fai una mitzvah, tu in questo mondo fisico hai in mano l'essenza di Hashem. Ascoltate bene, perché questa frase ci serve per quando studieremo fra pochi minuti il Tanya nel testo. Ripeto, qui in questo mondo fisico, quando Hashem mi dice prendi la pelle di un animale, la trasformi in cuoio, con questo cuoio ci fai delle scatole, in queste scatole ci metterai dentro una pergamena con scritte le parashiot e le legherai al tuo braccio e alla tua testa. Questa mitzvah, che si chiama la mitzvah dei tefillin, ad esempio, come possono essere tutte le altre mitzvot, questo è Dio nella sua essenza. Perché i tefillin sono la volontà di Hashem. E come vi avevo spiegato un po' di tempo fa, Hashem e la sua volontà sono una cosa sola. Quindi una mitzvah è Dio stesso. Non c'è nessuna differenza tra la mitzvah e Hashem stesso. Il problema è che nel mondo a venire noi godiamo soltanto del riflesso della luce e del calore di Hashem, ma non di Hashem. Hashem ce l'abbiamo qua in questo mondo fisico. Questa è la novità del Tanya su quello che dice la Mishnah, che in questo mondo, quando io prendo il cedro, non sto prendendo un cedro, sto prendendo Hashem stesso. E questo con tutte le mitzvot che io faccio in questo mondo, perché Hashem ha scelto di nascondersi, ma di abitare nel mondo fisico, nella sua essenza. Nascosto, sì, è celato, non lo vediamo. Ma questo è il concetto di una mitzvah. Vado avanti e la Mishnah dice...
Posso fare una domanda? Scusi se l'interrompo.
Ma sono
che mi ha fatto un quesito che mi sono sempre posto da molto tempo a proposito di Olam Haba, Tiachat Hamatim, eccetera. Ma perché nell'Amidah la prima Berakah è la lode dei padri, la seconda c'è Moirid HaTor e Techiat HaMetim, e solo dopo dice Atta Kadosh Beshinka Kadosh? Perché dice Kadosh solo dopo che ha nominato la Techiat HaMetim? C'è qualche ragione?
Usciamo un attimino dall'argomento.
Sì, no, era solo perché mi è scattato questo flash. Insomma. Chiedo scusa se sono fuori tema, ma...
In realtà le prime due Berachot sono le due Berachot che sono legate agli attributi di Hashem, quelli principali, che si chiamano Chesed e Gvura, la bontà e la severità. Noi sappiamo che abbiamo come rappresentante della bontà in questo mondo, dell'amore in questo mondo, una domanda che vi avevo già fatto un paio di settimane fa e avete prontamente risposto. Chi è l'espressione della bontà in questo mondo? E avete tutti risposto Avraham. Nella prima Berakha si parla tanto di Chesed. Infatti il nome, il Dio ha sette nomi. Perché sette nomi? Perché sono sette diverse espressioni, emanazioni di Dio. Il primo dei sette nomi è Aleph Elamed Kel, che è il nome della bontà. Infatti, quando noi iniziamo la tefilah dell'Amidah, subito diciamo Kel Elion, la bontà superiore. E poi diciamo Gomel Chassadim Tovim, Chesed, Chesed della bontà. Konea Kol Vezocher Chasde Avod, di nuovo la bontà. Poi diciamo Mevi Goel Livne Venem porterà il Redentore, il Mashiach, subito, iniziamo l'Amidah, subito parliamo di Mashiach, le Ma'an Shemo Be'avah, perché il suo nome è la bontà. Ripetiamo continuamente questa cosa bontà e poi associamo Avraham Avinu, Baruch Atah Hashem, Magen Avraham, colui che protegge Avraham per far sì che la bontà di Avraham rimanga lì dove serve e non venga rubata dalle forze negative. Questa è la prima Berakha. La seconda Berakha parla del fatto che non c'è Chesed senza Gevurah, non c'è bontà senza severità.
Il link è quello lì, con la forza della tale...
E la bontà senza severità è devastante. Quando io mi trovo in una situazione, come dice il Talmud, il trattato Ta'anit, che non c'è pioggia per mesi e la terra è secca ed arida e si rischia di morire perché non c'è raccolto, bisogna fare di tutto per far scendere la pioggia. Quanta pioggia? Vi ricordate la storia di Choni HaMe'agel, che ha chiesto pioggia, l'ha chiesta nel modo sbagliato? e Gerusalemme è diventata un lago. Si sono tutti arrampicati sulla sommità della collina più alta di Gerusalemme perché si annegava tutti perché hanno chiesto la pioggia nel modo sbagliato. Ha detto Joni, io non mi muovo da qui fino a che non mi fai scendere la pioggia, ma non ha saputo pregare nel modo giusto. La storia è molto lunga. Quando noi guardiamo la pioggia che scende dal cielo, diciamo che è una benedizione. Certo che è una benedizione, ma guarda bene. Sapete che la natura dell'acqua è quella di unirsi, di attaccarsi. Le gocce di acqua si attaccano. E come mai le gocce della pioggia arrivano fino a terra senza attaccarsi? Perché se si attaccassero sarebbe come una camionata di acqua che viene giù e distrugge tutto e devasta tutto quanto. Quindi io non posso avere Chesed senza avere la Gevurah, senza avere la severità, la misura, il rigore. Ma io non voglio la misura, il rigore, io voglio abbondanza, ma tu non sei in grado di ricevere l'abbondanza. E quindi ringraziamo Hashem per la misura. Mio papà, Alav Shalom, faceva sempre questo esempio di un padre molto generoso e molto benestante che aveva il figlio che di 10 anni che lo accompagnava a scuola e dice: io sono ricco, sono benestante, non mi manca niente, perché devo mandare mio figlio a scuola con 2 euro? Lo mando con 2.000 euro. Fatto una cosa bella, fatto una cosa sbagliata. Se il papà manda il figlio con 2.000 euro in tasca a 10 anni, il bambino a 13 anni è dietro le sbarre perché è finito nel giro della droga. Perché? Perché i soldi attirano i malintenzionati e i malintenzionati ti portano nel peggiore della vita, nella situazione peggiore che la vita ti può proporre. Questa è la realtà. Ma perché? Il bambino di 10 anni non può ricevere 2.000 euro e quello di 20 può, quello di 30 può, sì, perché a 10 anni non hai la capacità di ricevere. Quindi bisogna usare la misura. Dagli 2 euro, si compra una bibita e torna a casa. Bisogna dare la misura. Noi siamo il bambino di 10 anni e quindi Hashem non ci può regalare tutta questa abbondanza. E quindi noi ringraziamo Hashem per la misura e lo vediamo anche fisicamente, la pioggia è misurata. Quindi abbiamo la seconda Berakha, che ci sono le cinque famose misure, le cinque famose forze di rigore. Infatti troviamo nella Berakha 5 volte la parola morte, perché anche la morte è una misura, la vita è una misura. Una vita eterna, se Hashem ci regala la vita eterna così come siamo adesso, non ci fa un favore, anche se noi siamo convinti che la vita eterna è la cosa più bella che c'è. Sì, ma nella circostanza in cui ti trovi, che tu ti trascini dietro una parte di bene e una parte di male, con la vita eterna tu darai eternità alle forze del male, e questo Dio non vuole. Quindi dà una misura anche alla vita. E per quello che nella seconda Brachà noi diciamo quante volte la parola morte, Atagibor Mechaye Metim, Rav Yoshua, Mechaye Metim, Brachamim Ravim, 2 volte, Melech Memit Umchaye, poi Benemanatara Chayot Metim, Barokata Hashem, Mechaye Metim, 5 volte. Perché sono le famose 5 forze di rigore, di misura, di severità, che senza quelle il mondo non sarebbe positivo come lo è adesso. E da lì possiamo arrivare, una volta che HaKadosh Baruch Hu Mechaye Amitim, arriveremo al giorno della Tefiyat Amitim, realmente vedremo, capiremo e potremo percepire Ata Kadosh Veshimcha. E
Kadosh, magnifico, magnifico, grazie, magnifico, meraviglioso. Grazie.
questo
Scusi se non ci sono
è
prima, ma da poco ci pensavo.
nel mondo a venire, sì. Beh, la Tefilà, io non sono così bravo ad interpretare la Tefilà, ma la Tefilà racchiude in sé tutta la saggezza di tutta la Torah.
Sì, perché sembrerebbe che uno deve dire Kadosh per primo e poi tutti. Invece no, c'è questo motivo molto importante che ha appena detto. La
È
ringrazio molto.
tutto calcolato, ci sono dei passaggi, non c'è una parola nella Tefilà che si può omettere, perché la Tefilà è come un foglio di Excel. Il calcolo viene bene se tu hai messo bene tutte le caselle, tutte le cifre, tutte le formule. Se tu to togli una virgola, togli un punto, togli uno zero, cambia tutto. E la struttura della Tefilà è perfetta. Infatti, quelli che hanno scritto la Tefilà erano degli angeli, cioè erano dei tzadikim, ma di livelli superiori agli angeli.
Grazie.
Perché noi la tefillà, il nostro Sidur è la maggior parte del popolo ebraico prega nel Sidur basato sugli insegnamenti della Arisa. La Arisa era il più grande dei cabalisti. Di questi Sidurim, l'autore del Tanya ne ha fatti uno da 60 diversi Sidurim, ma la struttura è sempre uguale. L'autore del Tanya ha aggiustato le parole, perché lui era un'anima del mondo di Azilut, che se riusciamo oggi ne parleremo un attimo, però voglio finire la Mishnah. La Mishnah,
Grazie, grazie.
grazie a lei per la domanda. La Mishnah va avanti e dice che un'ora sola in questo mondo, quando la viviamo con le nostre buone azioni, non un'ora in questo mondo quando perdiamo il tempo che Hashem ci ha dato a disposizione per cose sbagliate, futili. O per fantasticare non so che cosa, questo è tempo perso, ma quando io uso il mio tempo, ad esempio, tutte le domeniche dalle 18 alle 19, è un'ora di Teshuvah e di Ma'asim Tovim, questa ora qui vale più di tutto il mondo a venire. Così dice Rabbi Yaakov nella Mishnah. Però la Mishnah va avanti e dice, però voglio dirvi la verità, che un'ora di beatitudine nel mondo a venire è meglio di tutta la vita in questo mondo. Chiaramente non si può godere della presenza di Hashem in questo mondo così come lo si può godere nel mondo a venire. Però qui c'è una contraddizione, chiaramente. Prima dice che non c'è niente di meglio di un'ora in questo mondo, poi dice che non c'è niente di meglio di un'ora nel mondo a venire. E entrambi sono veri, perché quello che c'è qua non c'è su.
Era nel Pirkei Avot
Era il perché avevo di ieri, sì. Bravissima. Qualcuno.
Ghitti, non io.
Vabbè, hai usato un'altra ora della tua vita nel modo migliore. E quindi abbiamo scoperto che qui abbiamo qualcosa che le anime in Gan Eden non hanno. Qui abbiamo qualcosa che neanche nell'era di Mashiach non ci sarà. E che cosa abbiamo? Il Tanya ci rivela quello che abbiamo è l'essenza di Hashem. Solo in questo mondo, soltanto qua in questo mondo fisico, noi possiamo unirci e collegarci fisicamente con Hashem stesso. Nel mondo a venire è un pochino diverso. Ecco perché vi ho anticipato questa Mishnah, perché adesso entreremo in argomento nel Tanya, che parla proprio di cosa succede all'anima e di cosa succede alle mitzvot che facciamo e alla Torah che studiamo nei mondi a venire. Bene. Ok, ci siete? Allora, vi ricordo quello che era l'argomento della settimana scorsa. No, settimana scorsa non abbiamo parlato di Tania, abbiamo fatto Pesach Sheni, era 2 settimane fa. Torniamo su qualche riga, ve lo leggo velocemente. Vi avevo spiegato che a Rosh Chodesh e a Shabbat le anime che si trovano nel Gan Eden inferiore meritano e salgono tramite un canale, un ascensore nel Gan Eden superiore, ve lo ricordate? Spero. Rileggo riga 1. Per ciò che riguarda il motivo per cui queste anime meritano di salire più in alto degli angeli, vi avevo spiegato che il mondo della formazione, il mondo di Yetzirah, è il mondo in cui vivono gli angeli, mentre il mondo della creazione, il mondo di Beriah, è il mondo delle anime, ma delle anime che hanno servito Hashem in un modo diverso che gli angeli, non per istinto, ma per conoscenza. Quindi l'autore di Tanya si chiede una domanda: e allora perché meritiamo noi di andare su più degli angeli se non abbiamo servito Hashem con la consapevolezza, ma con l'istinto? Riga 3: anche se il loro servizio non è stato compiuto con nulla più del timore e dell'amore naturali, risponde. E dice così: esso è che in grazia del loro timore ed amore Siccome io avevo comunque lavorato tramite il mio timore, tramite il mio amore che avevo distinto, che avevo innato, che non ho elaborato, che non ho esteso, che non ho reso mio, però qualcosa con questo amore l'ho fatto. Che cosa ho fatto? Ho litigato con la mia anima animalesca. Ci ho proprio fatto a botte e sono riuscito a fare una mitzvah. E questo gli angeli non hanno. E per questo motivo noi, Shabbat e Rosh Chodesh, meritiamo di andare nel Gan Eden superiore. Riga 6. Fu soggiogata la Sitra Achra, l'altra parte che si era vestita del loro corpo. E questo tanto nel campo dello scostarsi dal male, dal non fare le trasgressioni, col reprimere ed estirpare le passioni, quanto in quello di fare del fare il bene, come è stato discusso in precedenza, Sur Merah v'Aseh Tov, le mitzvot passive e le mitzvot attive. Tramite il fatto che io ho litigato con Yetzer Hara e gli ho detto io questa vera non la faccio, e Yetzer Hara dice no, dormi ancora un'ora, no, io mi alzo perché devo fare la tefillah, devo fare la mia giornata da ebreo, quindi merito che Shabbat e che Rosh Chodesh salgo nel mondo delle anime, nel mondo della creazione. Infatti dice il Tanya, essi avevano la facoltà di scegliere il male, Dio ci guardi. Eppure essi scelsero il bene per soggiogare la Sitra Achra e diffondere così la gloria del santo benedetto Elisir, come la luce eccelle, eccetera, come discusso in precedenza. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che quando noi facciamo una mitzvah, combattiamo contro lo Yetzer Hara, diventiamo delle candele che illuminano. E più candele siamo, e più forte è la luce della candela, più la gloria di Hashem si materializza in questo mondo. E questo gli angeli non lo riescono a fare, perché gli angeli non hanno combattimento, non hanno un conflitto interiore. Gli angeli sono puri come dei diamanti perfetti, più puri dei diamanti, perché i diamanti perfetti non esistono. Ogni diamante, anche il più bello, anche quello nella corona della regina, ha qualche impurità. Se tu lo guardi bene, riuscirai a trovare delle impurità. In questo mondo non c'è niente di perfetto, nel mondo delle anime e degli angeli, sì. Gli angeli sono perfetti, ma questa perfezione è per loro un difetto. Quindi un difetto anche loro. Non sono perfetti, perché sono, siccome sono perfetti, allora non sono perfetti. Non hanno la capacità di contrastare il male. Infatti, quando Dio ha mandato gli angeli in questo mondo, sono caduti a livelli bassissimi. Famosa storia della parasha di Bereshit. Mentre noi che abbiamo, sì, un'inclinazione alla trasgressione, ma abbiamo un equilibrio. Dall'altra parte abbiamo un'anima divina così forte che riesce a contrastare questa lotta, questo combattimento, questo conflitto interiore che ci portiamo avanti tutta la vita, è il conflitto che crea, se vi ricordate bene, nel capitolo 35, crea combustibile per mantenere accesa la fiamma sopra la nostra testa, e questa fiamma sopra la nostra testa è la luce di Hashem che illumina questo mondo grazie alle nostre mitzvot. Settimana scorsa ho studiato con dei ragazzi la Mishnah che elenca le peggiori trasgressioni, e loro erano d'accordo quasi con tutte, ma non con tutte. Le leggiamo insieme, cosa dite? Non l'abbiamo mai fatto. Vado a portare la Mishnah. È pesante, è la Mishnah più pesante di tutta la Torah. Va bene, ma sono cose che dobbiamo sapere, quindi non è che mi devo scusare. Quando noi andiamo a Yom Kippur, al Beit HaKnesset, al pomeriggio dove c'è più gente di tutto l'anno, apriamo il Sefer e leggiamo questo, che era la parasha di settimana scorsa. Ve lo leggo, dai. Ho letto questo ai ragazzi, giovani ragazzi, ed erano: ah, ma com'è possibile? Ma chi fa una cosa del genere? Ma di che cosa stiamo parlando? Poi sono arrivato a una di queste 36 e hanno detto: no, non è giusto. Ve le leggo, poi vi rivelo qual era. Dice la Mishnah. La Mishnah si chiama trattato Keritot. Keritot vuol dire tranciamento. Quando la trasgressione è così grave,
Del caretto.
è il caret. 36. Uno che si unisce con la madre. Adesso voi dite che schifo che potete. Dovete sapere che in Italia, in Francia, in tutto l'Occidente, negli Stati Uniti, se uno fa questa cosa finisce in prigione, la madre e il figlio. E volete sapere la verità? Che c'è gente in prigione per questa cosa. Quindi è vero che io leggo questa Mishnah, di che cosa stiamo parlando? La Torah lo dice. Se un padre ha un'altra moglie, la mamma è mancata, si è risposato, oppure aveva una seconda moglie ai tempi che si poteva, e uno si è unito con la moglie del padre, uguale. Se uno si unisce con la nuora, uguale. E la gente dice, ah, come si fa una cosa del genere? Sposi tuo figlio con una bella ragazza e poi approfitti di... Ma adesso animali sono... è un insulto agli animali. E in realtà ho raccontato ai ragazzi una storia pesantissima proprio di uno che approfittava delle nuore. Vabbè.
Ma anche Yehuda, però.
Yehudah è tutta una storia a sé. Yehudah non sapeva che era la nuora. C'è tutto uno studio. Se tu ti studi l'albero genealogico, David Amelech è discendente di questa unione, è tutta un'altra storia, però hai ragione. E cosa ha detto Yehuda quando ha saputo, senza sapere chi fosse lei? Ha detto: deve essere bruciata. Questa è la conseguenza. E invece poi quando ha scoperto che era lui il padre, leggetevi la parasha di Vayeshev.
È migliore di me, sì, ha detto.
Giusto. Qui quando ho detto questa frase, i ragazzi mi hanno detto no, sapete perché? Perché ci sono abituati a questa idea. Quale cosa? Habala Zehur, un uomo che si unisce con un altro uomo. Lì ho dovuto discutere. Perché ho dovuto discutere? Perché loro dicono: beh, no, è la sua natura. Dio non può dare all'uomo un comandamento di fare qualcosa contro la sua natura. Se la natura sua è così, allora è così. Torno subito a questo argomento, però vado avanti un attimo. Vea la bema, che si unisce con un animale, è una donna che si unisce con un animale. Chi si unisce con una signora e con sua figlia, oppure chi si unisce con una donna sposata, oppure alla sorella, oppure alla sorella del padre, oppure alla sorella della madre, o alla sorella di sua moglie, o alla cognata, la moglie del fratello, o addirittura alla zia. E l'ultima è chi si unisce con una donna che non è andata al mikve, si chiama Nidà. Sarebbe da approfondire. Amegadef, chi è Amegadef? L'abbiamo letto ieri nella Torah. In italiano, scusate, lapsus. Chi maledice il nome di Hashem? Come lo dicono in italiano?
Bestemmia.
Bestemmia. Chi fa idolatria? E tra questo, chi dà il figlio ha un'idolatria che si chiama Molech o altre cose che la Torah ci dice nella parasha di Kedushin. Poi chi parla coi morti? Chi dissacra Shabbat? Poi inizia a parlare di alcune halachot che sono legate ai sacrifici nel Beit HaMikdash, una persona impura che ha mangiato un sacrificio, una persona impura che è entrata nel Beit HaMikdash, una persona che mangia il posteriore dell'animale in cui c'è il chelev, infatti la carne cashera è soltanto dell'anteriore, perché non siamo esperti per riconoscere quella parte di grasso che si chiama chelev, perché è così grave che è karet.
Ma delle parti delle tue origini, qui bisogna fare un appunto, c'erano i Menacher molto bravi in Marocco,
È vero.
che facevano appunto questa operazione che si chiama Nikkur. Praticamente tagliavano via tutto quel grasso di quel nervo e rendevano il quarto posteriore kasher. Questo me l'hanno raccontato quegli anziani.
Non è vero che non è kasher, il posteriore d'animale è kasher, l'animale
Sì.
kasher nella sua integrità. L'unico problema è che noi abbiamo a che fare con un divieto della Torah gravissimo, quello di consumare il chelev, che la Torah dice che kol ohel chelev venichreta nefesh ha'imeh, la sua anima verrà tranciata dal suo popolo. E quindi, siccome oggi non abbiamo questi esperti, all'undicesima costola ci fermiamo.
Ma una cosa interessante però che hai detto prima, che mi ha fatto venire in mente una cosa molto interessante. Durante il periodo dell'Omer io studio il trattato di Sotà perché sono 49 DAF.
Sì.
Lì proprio ci sono diversi sughi che parlano di appunto il fatto che la Nidà ha una pena di Karet e la Sotà no. Cioè, più grave la nidda della società.
È vero, è della storia che ho raccontato ai ragazzi, ma
Ah.
non ve la voglio raccontare. Andiamo avanti. Mi piacerebbe raccontarvi tutto, però poi ho ricevuto delle lamentele,
Addirittura.
dei commenti. Cosa devo dirvi?
Noi
Scusa,
abbiamo più di 18
quanti
anni.
anni hanno i ragazzi?
Ventenni,
Ah.
no, non ragazzini, certo. No, un ragazzo di ventenne, una ragazza di ventenne, deve saperle queste alafot. Anzi, no,
Noi abbiamo più di 18 anni.
lo so. Guarda,
Ce ne racconti.
io sono stato una volta in un Beta Knesset che frequentavo in un certo periodo della mia vita. È arrivata la parasha di Mishpatim e ho parlato della mitzvah di aiutare il prossimo, che poi è la mitzvah che si ripete nella parasha di oggi, quando il fratello sarà in difficoltà. La parasha di questa settimana, Bear, quando tuo fratello sarà in difficoltà, non aspettare che crolli, aiutalo prima, eccetera. Tutta la Torah è basata, tutta la creazione, tutto il mondo è basato sulla mitzvah della tzedakah, sulla mitzvah della condivisione. Sono tornato al pomeriggio, ho visto dei musi lunghi perché durante il Kiddush, io non sono rimasto per il Kiddush, non ricordo per quale motivo, forse dovevo andare a un bar mitzvah. Al Kiddush hanno parlato male del fatto che io mi sia permesso di parlare della Tzedakah, che dobbiamo aprire le tasche e condividere. Quindi ho imparato nella mia vita che non si può dire tutto a tutti. E siccome voi siete delle bravissime persone, ma queste lezioni vanno anche poi riviste da un numero importante di persone su YouTube, ci sono cose che salto, ve lo dico con tanta sincerità, con rammarico, ci sono cose che vorrei dirvi che non vi dico.
Sì, però
Possiamo fare
nessuno.
delle lezioni chiuse.
No, però è anche vero che è vietata la Lashonara, quindi la gente che si è permessa di parlare, di dire che lei è.
No, sono venuti a dirmelo, non parlare mai più di soldi.
Ma a parte quello, voglio dirle un piccolo, piccolo aneddoto che mi è capitato a me. Una persona che stava facendo un percorso di Gyur. Mi ha detto che mi ha fatto vedere che mi hanno consigliato questa pubblicazione bella, per carità, Halakha illustrata. Io me la sono presa e me la sono guardata tutta e ho notato che in questa Halakha illustrata mancano due parti molto importanti della Halakha. Una è la Tahara Mishpachah, che non c'è, e l'altra sono le regole del lutto, che poi fra l'altro sono derivate praticamente quasi totalmente dal Moed Katan. E ho telefonato a Moise Levi che le stampa e gli ho detto: ma perché? Non c'è, o non ho guardato, non ho visto io perché sono vecchio, oppure perché non c'è? E lui mi fa: è di solito perché queste pubblicazioni sono rivolte a un pubblico di giovani. E e non si tratta di queste cose. E ma ho capito, gli ho detto, ma una ragazza che diventa adolescente, che comincia ad avere praticamente diventare signorina, alla tarà e mi spaccava, bisogna impararla, ma anche bene, perché poi ci sono le varie tradizioni, ci sono tantissime. Mia moglie è serissima su queste cose.
Hai ragione, però il target di quella pubblicazione con i disegni, con tutte le illustrazioni, era per un pubblico molto giovane, quindi ha ragione anche lui. Poi lui anche, di non dimenticare, ha anche tradotto il Kitzur sul Fanaruch e lì trovi tutto quanto. Chapeau a dottor Levi che veramente ha fatto un'opera per tutto l'ebraismo italiano che dobbiamo essere grato. Veramente, io ho saputo da vicino i sacrifici che ha fatto. Comunque, se leggi nel primo volume all'inizio c'è una prefazione che ho scritto io. Vabbè, c'è la firma di mio papà, ma
Sì,
l'avevo scritto.
ho letto, infatti anche per quello menzionato.
Però ha ragione lui, sì, sono halakhot molto importanti, ma. E questo è il motivo per il quale noi a Kippur le leggiamo, perché tutto il popolo ebraico deve sentire, ricordarsi queste. Vado avanti, dai, così le finiamo tutte. Chi beve sangue oppure mangia carne che non è stata dissanguata, quindi non è stata kasherizzata. Chi mangia il sacrificio il giorno dopo e chi mangia un sacrificio che si chiama pigul nel momento del dono di questo sacrificio, lui aveva scambiato questo sacrificio per un altro e diventa pigul. È una trasgressione molto, molto grave. Chi non fa la shechita del sacrificio nel posto dove deve essere fatto. Vado avanti. Chi mangia chametz a Pesach, chi mangia e chi fa una melacha, un lavoro vietato il giorno di Kippur. Sapete che nel Bet HaMikdash c'era l'olio per l'unzione. Questo olio per l'unzione non poteva essere usato in nessun modo. Chi usa l'olio per l'unzione oppure chi lo riproduce. La stessa cosa con l'incenso. Era vietato riprodurre l'incenso tale e quale, quello descritto nella Torah che serviva sull'altare. E chi usa l'olio dell'unzione per se stesso. Bene, siamo arrivati a 34 e la Mishnah finisce con le ultime due e dice: poi ci sono due mitzvot, avevo accennato anche la lezione della settimana scorsa, il Korban Pesach e la Milah sono due mitzvot che se uno non le fa, allora la trasgressione è così grave. Ora, perché vi ho letto tutte queste, a parte che è importante, ma specialmente perché, avendo avuto questa settimana scorsa questa discussione con i ragazzi, loro insomma, hanno discusso ferocemente contro questa Mishnah, perché una persona che ha delle tendenze ad essere attratto dallo stesso polo, dallo stesso sesso, è una natura e Hashem non può chiederci di cambiare la natura. Allora io ho chiesto loro, se una persona di natura è un ladro, non gli si può chiedere di non rubare? Se una persona di natura fa cose che gli accorciano la vita, c'è gente che ormai si sa che le sigarette accorciano la vita, che essere alcolizzati accorcia la vita, che assumere droga accorcia la vita. Posso io dirti non drogarti, oppure è la tua natura e non posso chiedertelo? Se una persona ha delle tendenze di andare con sua madre, posso dirgli non andare con tua madre? È la mia natura. La Torah ti dice non girarti quando vedi una bella ragazza. Lo leggiamo nello Shema, mattina e sera. L'ho tradotto in modo molto grossolano, ma è scritto così. Quando vedi una bella ragazza che passa in strada, non girarti. Ma perché lo dobbiamo leggere due volte al giorno? Perché è la mia natura. Di ogni essere umano maschio. Sono problemi che che le donne forse non conoscono o forse non capiscono perché si vestono a volte in modo molto provocante e non sanno che cos'è per un uomo vedere una ragazza vestita in modo provocante. È una battaglia interiore che forse non esiste un'altra. Un paio di anni fa vi avevo raccontato la storia di Mordechai Jaffe, che in Italia lui è stato messo alla prova come Yosef HaTzadik, e lui era molto bello. Non so se vi ricordate la storia, pazienza, una storia del 1600. E lui, quando ne è uscito con difficoltà, era in una situazione in cui stava per peccare, e lui ha detto: Io ce l'ho fatta, ma chi l'ha detto che i miei figli, i miei discendenti riusciranno? Era molto molto bello, e quindi ha pregato ad Hashem che per 10 generazioni i suoi figli e nipoti saranno brutti. Questa è la tefilà che ha fatto, perché non venissero delle ragazze a far cadere in tentazione. Dice: io ho avuto il merito di essere stato preparato, lui ha studiato con dei grandissimi cabalisti, ha scritto dei libri profondissimi. Ok, lui si è salvato, ma vuol dire che anche un uomo di una elevatura spirituale cade in questa cosa. Quindi no, la Torah non te lo può chiedere. La Torah ti dice: sì, tu hai questa tendenza, e io ti dico che se tu ti trattieni, allora crei luce e gloria di Hashem in questo mondo. Perché se tu non avevi delle tendenze verso queste cose, che cosa ti chiedo a fare? Allora sei un angelo. Quindi, poi ci sono dei ragazzi che dicono: no, è una malattia. Non è una malattia, no. Io non sono d'accordo e non è d'accordo nessuno, oggi non lo si può più dire. Io ricordo benissimo che 20 anni fa alla radio la gente telefonava e anche i ministri e anche tutte le personalità dicevano contro come si può chiamare? Non lo so,
Tendenza, non so.
ma è un po' peggio di una tendenza. Vabbè, c'è il termine in italiano, ma vabbè,
Questa
pazienza.
pratica
Non abbiamo sentito.
perversione
si dice
No,
pratica
più che una parassite. Sì, ma è una malattia sicuramente non è.
no, ma infatti in pratica non è una malattia, è una pratica, cioè pratica vuol dire.
È andare alla ricerca di altre soddisfazioni, di altre.
Una
Di esplorare nuovi fronti.
tecnicamente
Modo di
perversione.
dire. Sì, è una perversione, chiaramente. Allora Hashem non può chiederci di non essere dei pervertiti. Certo che ce lo può chiedere. Anzi, grazie al nostro sforzo, al nostro impegno nel non cadere nella perversione, noi portiamo a termine il motivo per il quale Hashem ha creato il mondo. Solo e soltanto per questo. Sapete che venerdì abbiamo festeggiato l'Ag Baomer, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai era 12 anni nella grotta perché i romani l'avevano condannato a morte, quindi lui si era nascosto nella grotta. C'è una grotta a nord di Israele, in una località che si chiama Pekin'im. Si dice che questa è la grotta dove Rabbi Shimon Baruch e suo figlio si sono nascosti per 12 anni. Dopo, ogni giorno veniva Eliyahu HaNavi a insegnargli la Torah. In questi 12 anni loro non hanno avuto nulla a che fare con questo mondo fisico. Bevevano acqua e mangiavano carrube che miracolosamente Hashem aveva creato per loro in quella grotta. Ogni giorno studiavano Torah 24 ore su 24. Addirittura pregavano una volta al mese, perché quando tu sei a un livello di Rabbi Shimon Bar Yochai, dello studio della Torah così intenso, è più importante che la preghiera. Bene, dopo 12 anni il Talmud racconta che loro escono dalla grotta ed erano praticamente due angeli che escono e scoprono un mondo che non gli appartiene. Vedono delle persone che lavorano la terra, dei contadini. Vi ricordate cosa ha fatto Moshe Rabbeinu quando ha visto l'egiziano che picchiava l'ebreo dopo che lui ha scoperto che l'egiziano ha approfittato di sua moglie? Cosa ha fatto Moshe Rabbeinu? L'ha guardato e con il nome di Hashem
L'ha ucciso.
ha semplicemente fatto una separazione dall'anima dal corpo. Rabbi Shimon Bar Yochai e suo figlio sapevano farlo anche loro, e quindi ogni volta che vedevano qualcuno che lavorava la terra, che faceva qualcosa di fisico, come fate a rubare il tempo che Dio vi ha dato per fare qualcosa di temporaneo? Cosa fai? Semini, raccogli, mangi e poi ricominci. Invece di studiare Torah che è eterna. Infatti noi dopo 1800 anni, cos'è che è eterno? La Torah che ha studiato e che ci ha insegnato Rabbi Shimon Bar Yochai. Questo è eterno, quello che hanno mangiato 1800 anni fa non interessa a nessuno. Quest'anno, siccome era venerdì, sono arrivati a Miron soltanto 220.000 persone, normalmente superano i 250.000 quasi. Stiamo parlando di più di un quarto di milioni di persone che arrivano in un giorno in Israele. Perché arrivano? Perché la Torah di Rabbi Shimon Baruch Hai è eterna, e quindi Rabbi Shimon Baruch Hai esce dalla grotta e dice: ma noi che abbiamo conosciuto l'eternità, non riusciamo a capire. Infatti no, questo mondo non è degli angeli, gli angeli ci ammazzerebbero tutti. Cosa fate? Andate a lavorare, andate a mangiare, andate. Siete delle anime, loro sanno che siamo superiori a loro se studiamo Torah, però purtroppo non siamo lì. Ma Rav Shimon Baruch Hai e suo figlio non sopportavano questa cosa, e quindi facevano con i contadini quello che Moshe Rabbeinu ha fatto con gli egiziani. Li fulminavano tutti. E a un certo punto è uscito un eco dal cielo e gli ha detto: se siete usciti dalla grotta per distruggere il mondo che io ho creato, tornate nella grotta. Sono tornati nella grotta. E dopo un anno Eliyahu HaNavi era alla porta e ha detto: chi dirà a Bar Yochai che come si dice, il Cesare, l'imperatore romano è morto e il suo decreto è stato abolito? Quindi sono usciti dopo un anno. Il Talmud racconta che il figlio di nuovo fulminava e il padre lo fermava, il padre risuscitava. Era una storia un po' particolare, una storia del Talmud. Cosa raccontano? Fino al punto che avevano visto una persona di corsa con due rami di mirto, e l'hanno fermato e hanno detto: perché hai questi due rami di mirto? Perché è venerdì, uno è per Zachorit Yom HaShabbat e uno è per Shamorit Yom HaShabbat. Quando hanno sentito questa cosa, hanno detto: allora non dobbiamo giudicare. Anche se lavorano la terra, anche se vivono una vita terrena, però sono comunque impregnati della volontà di Hashem e della devozione verso Hashem e verso le sue mitzvot. Ma perché quando sono usciti il 13° anno Rabbi Shimon Bar Yochai lui non fulminava più nessuno? Perché Rabbi Shimon Bar Yochai dopo 13 anni ha capito che quanto puoi essere spirituale, santo, non è quello che Hashem vuole, quanto lavorare la terra. Perché se tu apri la Torah ti dice: quando lavorerai la terra, dovrai lasciare un angolo per i poveri e dovrai dare la decima al Levi e la teruma al Cohen. E tutte queste mitzvot che non puoi fare se non lavori la terra. Rav Shimon Bar Yochai dice: ho capito, ma studiare Torah è più importante. Ok, cosa ha detto Rav Shimon Bar Yochai a suo figlio quando hanno congedato questo signore con i due ramoscelli di mirto? Ha detto: al mondo bastiamo io e te. Gli altri devono fare quello che sono le mitzvot minute, le mitzvot individuali, la mitzvah di lavorare la terra. Tu non puoi fare tantissime mitzvot se non lavori la terra. Non puoi portare le primizie al Beit HaMikdash, non puoi dare alla Terumah al Kohen, il Maaser al Levi e la parte del povero al povero, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che puoi fare soltanto se hai una tentazione, una tendenza, un'inclinazione, anche la perversione di tenerti tutto per te, è una perversione anche quella. E la Torah ti dice: io voglio che tu fai qualcosa contro la tua natura, quella di condividere con te. Quindi se io posso chiedere a te di condividere, se posso chiedere a te di non andare a letto con tua mamma, posso anche chiederti di non andare a letto con un uomo. E di quando passa una bella ragazza di non girarti. Perché? Perché Hashem ci ha messo lo Yetzer Hara, questa anima animalesca, perché noi la si combatte. Questa è la Torah e questo è il modo in cui noi serviamo a Kadosh Baruch. Quindi oggi è molto impopolare, è controtendente dire di uno che è omosessuale, che è una perversione, no, è la sua natura, eccetera, eccetera. Sì, anche la mia natura è quella di rubare quando vedo i soldi cadere dal portafoglio di qualcuno, è la mia natura. E quindi cosa faccio? È la mia natura, quindi rubo? Il mondo è arrivato a dei livelli di deriva che non aveva conosciuto prima. Perché fino a questa generazione, quelli che erano pervertiti si nascondevano. È questo che preoccupa. I nazisti hanno nascosto le prove delle loro, dei loro crimini. Il 7 ottobre non hanno neanche più nascosto, vuol dire che il mondo è arrivato a un livello di impurità tale che noi dobbiamo tirare dall'altra parte con ancora più forza. Siamo qui per questo, per combattere. È vero, è bello parlare di Olam Haba, di Tikkat HaMetim, è tutto vero, tutto giusto ed è questo lavoro che facciamo. Ma come dicevo ieri al Beta Knesset, ci sono delle cose che Mashiach fa e ci sono delle cose che Mashiach non può fare, che dobbiamo fare ognuno di noi. Ci sono cose che noi non possiamo fare. Noi non possiamo spiegare al mondo intero che c'è una sola verità. Lo farà Mashiach con la sua intelligenza, col suo carisma, con il dono che riceverà da Hashem. Noi non siamo in grado. Però quelle piccole cose che noi possiamo fare, andare al Beta Knesset a Kippur e sentire queste 36, è difficile, sì, sono difficili. Pazienza, alcune sono facili, alcune sono difficili. Come diceva Davide, la purità familiare è fondamentale. Sì, è fondamentale, è la mezzà più difficile che c'è. Però è così. E Yosef HaTzadik è chiamato fino oggi Tzadik grazie a questa sua forza che ha avuto. No, non torniamo a leggere. Ok, Be'ezrat Hashem, settimana prossima.
Posso chiederle una cosa?
Sì. Posso prima dire una
Sì.
parola perché se no me la dimentico. Quella che stavo dicendo prima me la sono dimenticata, quando ho sentito la sua voce mi è tornata in mente. Una storia molto difficile da ascoltare. In Israele c'era una coppia di anziani che erano emigrati dalla Russia. Hanno vissuto dall'età di 50 anni fino alla loro vecchiaia in Israele, una coppia senza figli. A Jerusalem c'è una regola che quando si seppellisce un uomo a Yerushalayim, quando in alcuni cimiteri le donne non possono entrare perché ci sono state delle situazioni in cui le donne sono svenute, eccetera, eccetera, quindi hanno fatto questo. La moglie di questo signore, siccome non avevano figli, ha detto: io vengo al cimitero quando è mancato suo marito, ha detto per la se sepoltura. Hanno detto: no, a Yerushalayim non si usa, dice: non mi interessa, io vengo lo stesso. E non solo vengo, ma fa farò un discorso a Yerushalayim, davanti a tutti i rabbini, quelle cose così, una donna che fa un discorso, non si è mai visto. Hanno detto, vabbè, quando arriverà il momento, cercheremo di convincerla che non è la tradizione. Invece lei ha insistito così tanto, ha detto a tutti i presenti, ha detto, voi volete sapere perché no, io e mio marito non abbiamo avuto figli? Perché se voi siete convinti che o io ero sterile o lui era sterile. Noi abbiamo vissuto ai tempi del comunismo e prima di sposarci, i comunisti sono venuti e hanno distrutto tutti i mikve che c'erano in tutta la regione. E quindi noi abbiamo deciso andremo in Israele per creare una famiglia. Ma Hashem ci ha trattenuto lì per motivi che solo lui sa, e quindi eravamo sposati 25 anni. Mio marito non si è avvicinato a me perché non c'era un mikve. Quando siamo arrivati in Israele ero già in menopausa e quindi non abbiamo avuto figli. Chi è che ha la forza di vivere così? C'è gente che l'ha avuta, c'è gente che ce l'ha fino ad oggi, perché c'è scritto nella Mishnah. E quindi non c'è niente di più difficile al mondo, vi garantisco che non c'è niente di più difficile al mondo che questa mitzvah, che è la nostra natura, tutto quello che vuoi, Hashem ce l'ha chiesto. E quindi, diceva Davide giustamente, all'età di 20 anni bisogna insegnare questa cosa, sì, bisogna insegnare questa cosa. Sentiamo.
Sì, ma non è molto a che fare con questo argomento, aveva a che fare col fatto che fra tra l'elenco di queste 36 riguarda, si parla di Kippur, e era una domanda di Halakha che volevo porre a lei, che so che è un espertissimo, che è bravissimo, perché me l'hanno detto, e mi interessa la sua opinione. Io so che Rav Ovadia Yosef, almeno così ho sentito, aveva inserito, Zichrono Livracha, aveva inserito fra le persone che durante Kippur hanno il permesso di, tra virgolette, mangiare, non abbuffarsi, mangiare quella quantità, eccetera, eccetera, le persone che hanno malattie mentali. Cioè le persone che prendono medicinali, queste cose qua. Allora volevo sapere lei cosa pensava di questo.
Sì, allora, se l'ha detto Rav Ovadia, io non sono nessuno per contrastare. Quello che voglio puntualizzare è che una persona che non ha il lume della ragione, non gli si dice vai a mangiare. Se lui ha fame e va a mangiare, perché non distingue tra Kippur e un altro giorno, non abbiamo il dovere di impedirglielo.
No, ma non intendevo quello, cioè non intendeva malattie mentali, nel senso la follia.
Quindi
Persone che devono prendere farmaci durante la giornata e quindi comunque
i farmaci, se sono farmaci importanti,
non puoi resistere
non
25 ore senza prenderli, perché poi ti viene l'ansia, ti viene, e quindi poi peggiori ancora la situazione.
per quanto riguarda le medicine, nei digiuni e anche Kippur. Se una persona prende delle medicine che sono delle medicine salvavita o delle medicinali che sono importanti, o una persona che è diabetica non può digiunare, se vuole digiunare comunque deve prendere quello che gli serve. La Torah dice: Ele ha'edot ha'chukim va'mishpatim asher ya'aseh otam adam va'chai bahem. La Torah ci è stata data per viverci con, non bisogna morire per la Torah. Quindi, quando serve, i Chachamim hanno dato le misure, come si beve a Kippur, come si mangia a Kippur. C'era un signore che era non diabetico, ma aveva un problema ai reni, quindi i reni non funzionavano, e quindi lui ha detto: io a Kippur sono obbligato a bere un bicchiere d'acqua. Dopo 12 ore non posso non bere un bicchiere d'acqua, quindi andava e si beveva questo bicchierone d'acqua. Gli ho detto: no, tu devi, puoi bere molto più di un bicchiere di acqua durante Kippur, ma devi bere 44, 80, 43, diciamo, ml ogni 10 minuti. E alla fine di Kippur avrei bevuto molto di più. Questa è la misura che i Chachamim considerano
Certo.
misura permessa. Quindi tutti i medicinali, anche persone che hanno problemi che, di equilibrio, chiaramente se poi con il digiuno di Kippur possono perdere anche l'equilibrio e la loro stabilità mentale, hanno il permesso di prendere quello che serve. Però ci sono delle regole, ci sono delle chiare indicazioni
Sulla quantità, praticamente.
sulla quantità e sul tempo.
E sul tempo,
Ci vuole un
sì.
intervallo di tempo.
No, pensavo, cioè, credevo che lei dicesse no, 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 assolutamente, non si può anche che... cioè, anche chi magari deve morire, ma deve rispettare il digiuno di...
Ci mancherebbe, io non conosco nessuno che abbia questa opinione qua. Abbiamo fatto anche una lezione con un grande rabbino da Israele, tutti i rabbini di Milano, di Milano, sì, su proprio questo argomento. Le persone che non possono digiunare, le persone che devono prendere medicinali, come si fa? La Torah non è qui per ammazzare nessuno. La Torah è la vita.
Poi un'altra cosa che ieri ho pensato a lei, volevo chiederla, ma ormai la lezione è finita, era perché lei poi si è soffermato oggi sul capitolo 16 e invece a me aveva colpito molto perché è molto attuale il capitolo 19, quando dice Shmuel HaKatan Omer, quando il nemico cade, non rallegrarti perché potrebbe essere, magari se una volta così avrà tempo.
È la nostra natura, quella di dispiacere della caduta del nostro nemico. Infatti, anche una donna famosa che non era osservante, che diciamo che non ha fatto dell'osservanza della Torah la sua bandiera, ha detto questa famosissima frase che non potremo mai perdonare agli arabi il fatto che ci hanno obbligato a uccidere i loro figli. Non è nella nostra natura.
Però il fatto di... Però c'è
Mamma Golda.
era Torca Meyer.
Certo.
E poi ha anche detto che i problemi finiranno quando ameranno di più i loro bambini che uccidere i nostri.
Però
Però
che l'odio che hanno nei nostri confronti.
questa Mishnah dice non rallegratevi troppo perché allora io potrei togliere la mia ira da loro. Quindi vuol dire che questo significa che se ieri è morto il fratello di Sinvar, io non devo rallegrarmi.
Allora, qui non stiamo parlando di un nemico, nella Mishnah non sta parlando di un nemico come può essere un Sinwar.
Infatti, per quello volevo chiederle, perché volevo capire.
Lineder, allora settimana prossima ne riparliamo.
Va bene, grazie, mi scusi. Grazie.
Shavua Tov allora a tutti quanti.
Shavua Tov, bravo.
Shavua Tov, bravo.